E iniziamo con la preghiera del Salmo 87-86. Le sue fondamenta sono sui monti santi.
Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati.
Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
Il Signore scriverà nel libro dei popoli: là costui è nato.
E danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quel salmo che abbiamo appena pregato è il salmo che si canterà tutti alla fine, quando tutti scopriremo che abbiamo un'unica sorgente. La nostra sorgente è Sion, è ciò che in Sion è nato, il Signore Gesù. È il salmo dell'unità è tra tutti i popoli, che finalmente trovano quel luogo dove ognuno sta di casa. Il problema fondamentale dell'uomo è sapere dove sta di casa. Il mio problema stasera è dove sta la mia voce, ma non cercheremo di riuscire la stessa. E dove abita? La prima domanda che Dio fece ad Adamo fu: Adamo, dove sei? Ecco, perché non era il suo posto. E l'uomo fuori dal suo posto è come un osso slogato, sente solo dolore, nostalgia, desiderio di tornare al suo posto. Ecco, e questa sera vedremo qual è il posto dell'uomo, e abbiamo scelto di fare una ripetizione di un brano che abbiamo già fatto 2 anni e mezzo fa. Vedo là il presepio vuoto, non ci sono più neanche i re magi, perché l'Epifania tutte le feste porta via, e torneremo ai re magi, perché proprio il racconto dei re magi ci mostra come il Signore nasce per me. Il Signore è già nato, tot anni fa. Il problema non è quello. Il problema è dove io posso incontrarlo in modo che sia nato per me. E il racconto dei re magi ci mostra questo cammino, che è il cammino interiore di ogni uomo, per incontrare il Signore che è nato. E vedremo anzi molto più profondamente che questo racconto ci mostra non tanto la nascita del Signore, quanto la nostra nascita, cioè è il Natale dell'anima, l'uomo che trova dove abita, dove finalmente lui è quello che è. È il cammino dei magi che leggeremo e sul quale questa sera ci fermeremo, a Dio piacendo, mostra appunto questa ricerca e questo ritrovare.
Quindi tutt'altro che una specie di regressione, diciamo che è fare qualche passo indietro per prendere vigore e quasi prendere la rincorsa. Dunque, è dal capitolo secondo di Matteo, i primi 12 versetti. Capitolo secondo, sì. Leggo nella traduzione più aderente al testo. Nato Gesù in Betlehem di Giudea nei giorni del re Erode, ecco dei magi dall'Oriente arrivare a Gerusalemme dicendo: dove è il re dei Giudei che fu partorito? Vedemmo infatti sorgere la sua stella e venimmo per adorare lui. Avendo udito, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro dove il Cristo nasce. Ora quelli gli dissero: in Betlehem di Giudea. Così infatti è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlehem, terra di Giuda, per niente sei il minimo tra i capoluoghi di Giuda. Da te infatti uscirà un capo, colui che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, investigò con cura da loro sul tempo dell'apparizione della stella e, inviatili a Betlehem, disse: andate ed esplorate con cura circa il bambino e, quando l'avrete trovato, notificatemelo, perché anch'io venga ad adorare lui. Ora essi, udito il re, partirono. Ed ecco la stella che avevano visto sorgere li precedeva finché giunse e si fermò sopra dove si trovava il bambino. Ora, vedendo la stella, gioirono di gioia grande assai. Ed entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e, prostrati, adorarono lui. E aperti i loro tesori, offrirono a lui doni, oro e incenso e mirra. Ammoniti in sogno di non tornare da Erode, per altra via si ritirarono nella loro regione.
Ecco, se notate, il problema fondamentale del racconto, che emerge tre volte, e dove è nato il Signore. Ecco, il problema dell'uomo è quello del dove. Il quando non fa nessun problema nel Vangelo, perché il quando non esiste. Il passato è passato, il futuro non c'è, l'unico quando è ora. Quindi quando incontrare il Signore non c'è tanti quando, è questo momento. Mentre invece il problema è dove posso incontrare il Signore, che è il problema fondamentale dell'uomo, incontrarlo. Dov'è che lo trovo? E l'uomo è definito proprio dalle coordinate di spazio e di tempo. Ecco, il tempo è uguale per tutti, e sfugge a tutti e c'è solo il presente. Lo spazio invece è il luogo lasciato alla nostra direzione, che ci determina, ci definisce. E dove sta l'uomo di casa? Ecco, Agostino dice che l'anima abita più dove ama che dove anima. Cioè, noi stiamo dove amiamo, dove è l'oggetto del nostro desiderio, l'oggetto del nostro cuore. E questo racconto dei magi ci mostra il lento cammino per scoprire il dove definitivo nel quale noi incontriamo il Signore, ed è un cammino progressivo per tappe, che in qualche misura rappresenta tutto il cammino del Vangelo di Matteo. E giunti ormai verso metà, lo riprendiamo dall'inizio per vedere il significato del nostro cammino. È un cammino che comincia dal considerare, cioè dal guardare le stelle, fino al desiderare che muove i piedi, li muove verso Gerusalemme, dove c'è la rivelazione di Dio. Dopo questo desiderio e questo cammino che si orienta sulle scritture ti fa trovare dove cercare il Signore, poi lo trovi nella gioia del cuore, poi lo trovi nell'adorazione, e il punto d'arrivo dove trovi il Signore e lo incontri è quando apri il tuo tesoro e doni a Lui ciò che hai dentro, come Lui ha donato tutto a te. Quindi è il cammino in fondo che ciascuno di noi deve fare. E per nascere come Gesù, perché è già nato, per nascere a immagine del figlio, come figli. Allora prendiamo il cammino del brano fin dall'inizio.
Nato Gesù in Betlehem di Giudea, nei giorni del re Erode, ecco dei magi dall'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dove è il re dei Giudei che fu partorito? Vedemmo infatti sorgere la sua stella e venimmo per adorare lui». Posso notare una cosa circa il testo? La traduzione che abbiamo tra mano mette come soggetto Gesù che nasce a Betlehem, eccetera. Qui invece vedo proprio, sono i magi, nato Gesù, ecco dei magi, sono presentati proprio al centro di questa azione di ricerca del Signore.
Ecco, ci fermiamo innanzitutto un pochino sui magi, per i quali noi di Milano abbiamo un debole, ce li ha rubati il Barbarossa negli anni 60 del 1100 dalla chiesa di Sant'Eustorgio per trasportarli a Colonia. Non si sa bene quanti siano, per noi sono tre, per altri erano quattro, per la chiesa siriaca erano 12, sono 12, e quanti siano non importano, ma sono figure che hanno impressionato molto la pietà cristiana, per un semplice motivo, che noi ci identifichiamo con loro. Noi non siamo ebrei, almeno la maggior parte, siamo venuti a Cristo attraverso il cammino dei magi. Quindi i magi rappresentano i pagani, cioè noi. Come possiamo giungere a Cristo, al Cristo promesso a Israele, che è salvezza per tutte le genti? Cosa facevano i magi? E non si sa di preciso. Ecco, questi magi erano venuti dall'Oriente, probabilmente erano appartenenti alla casta sacerdotale di Persia, che osservavano le stelle. Ora, osservare le stelle non è semplicemente così un piacere o per fare dell'astrologia. Osservando le stelle si cominciava a regolare le cose sulla Terra. La geometria, la matematica, la musica, la danza, l'arte. Tutta la scienza e l'arte parte dall'osservare le stelle. Quindi questi magi erano degli scienziati che osservavano le stelle. Però non si accontentavano di osservare le stelle, cercavano cosa significa tutto questo. E rappresentano un po' l'uomo, osservare le stelle si dice anche considerare, stare con le stelle. Uno, dopo aver considerato un po' tutto, esprime il suo desiderio, cioè smette di guardare le stelle perché ha capito qual è la sua direzione. Cioè questi magi nella loro scienza hanno capito una cosa che anche noi dovremmo capire: qual è il senso della vita dell'uomo al di là di quello che sai, qual è il cammino da fare per trovare il dove tu realizzi la tua esistenza. Va bene sapere tutte le cose, ma anche quando le sai tutte non sei niente. Qual è il senso della tua vita? Cioè questi magi sono degli scienziati che vanno verso la sapienza, la ricerca del perché, del dove vero dell'uomo, che è per tutti gli uomini. Quindi è interessante questa prospettiva. E tra l'altro questi magi sono visti all'interno del Vangelo come la fine del magico, e spiego. E l'uomo ha, dicono, una mentalità magica dal punto di vista scientifico prima, pensa ad essere soggetto a tutti gli elementi, poi con la scienza, conoscendoli, riesce a dominarli. No. Quindi esce dal magico con la scienza, anche se oggi c'è una forte regressione al magico. Nell'ambito della fede, invece, è facilissima la regressione al magico, ancora oggi molto di più. La fede ci fa uscire dal magico della storia, perché? Perché consegna il problema del bene e del male alla responsabilità e alla conoscenza dell'uomo. Come la scienza consegna le forze di natura all'uomo che le domina e le controlla, così la fede consegna l'azione dell'uomo alla propria responsabilità libera. di figlio di Dio. E quindi questi magi rappresentano la fine del magico che domina l'uomo, perché è nata la vera stella, la luce. E questi magi si sono messi in cammino, ecco, rappresentano la scienza che si apre alla sapienza e cerca il perché. E non a caso vanno a Gerusalemme, dove Dio si è rivelato. Cioè, è un modo per dire che la ragione apre alla rivelazione. La ragione ti fa cercare il significato di tutte le cose e alla fine resta lì aperta al significato ultimo che non può darsi. Nessuno si è fatto da sé. Allora ogni pensiero non decapitato finisce nella trascendenza, diceva Adorno. Così la ragione alla fine dice sì, va bene, ma qual è il senso del tutto? Cioè in questo senso si apre alla rivelazione. Allora vorrei osservare una cosa innanzitutto. Dov'è presente Dio? Il primo luogo della sua presenza sta nel considerare e nel desiderare, che muove tutto il cammino. Il primo dove, che è il principio del cammino, è il desiderio di trovare un senso positivo, fondato dell'esistenza. Lì è già presente Dio che si fa cercare come vero dove dell'uomo. Quindi dov'è Dio? Innanzitutto è nella ricerca. Non lo cercherei se non fosse il dove per me. Quindi già il desiderio è il primo dove di Dio. E l'uomo che rinuncia ai desideri del senso, rinuncia al suo dove e al dove di Dio. Ecco, arrivati in Giudea domandano dov'è il re dei Giudei. Interessante, lo domandano al re di Giudea. Erode è il re di Giudea che tiene in mano tutto il paese. È nato invece il re dei Giudei che si mette nelle mani di tutti, come abbiamo visto prima di Natale. Un altro re. Se cercavano un re come il re di Giudea, ne avevano di meglio o di peggio a casa loro. Cioè cercano qualcos'altro, perché non sono appagati di quello che hanno. E poi si dice, siamo venuti per adorarlo. L'adorazione è il fine di ogni desiderio. Adorare vuol dire baciare, portare alla bocca. Vuol dire avere comunione di respiro, la vera comunione. Quindi il punto d'arrivo di ogni desiderio è la comunione col desiderato. Il senso della vita dell'uomo è la comunione piena con Dio, che è pienezza di vita. E adesso vediamo dopo l'inizio del cammino come avviene.
Noto una piccola cosa, mi sembra però, almeno tradotto per noi, alla radice della ricerca, alla radice del desiderio stesso, che cosa sta? Se non la capacità nostra di infinito. Per cui niente ci soddisfa, se non colui che è infinito. E dico capacità per dire poi una fame o una sete, che non è saziata, la fame, non è saziata la sete, da niente di quello che possiamo trovare nell'esperienza umana. Ecco, la capacità dell'infinito, la sete, la fame dell'infinito, per cui si cerca, si desidera e si cerca.
E quindi un gran dono di Dio è l'insoddisfazione che mette in ricerca l'uomo. E immaginate queste persone, ecco, persone serie, scienziati, sacerdoti, probabilmente anche benestanti per poter intraprendere un viaggio così, che abbandonano il loro paese, tutte le loro sicurezze, per andare in cerca del dove. Ma siamo matti, diremmo noi. È quella pazzia che costituisce l'uomo. Se rinuncia a questa pazzia del desiderio, l'uomo è appiattito e più niente. Regredisce a custode delle sue poche sicurezze, che diventano sempre più opprimenti. Quindi è importantissimo questo inizio del desiderio. E adesso vediamo il seguito.
Avendo udito, il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui. E riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro dove il Cristo nasce. Ora quelli gli dissero: in Betlehem di Giuda. Così infatti è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlehem, terra di Giuda, per niente sei il minimo tra i capoluoghi di Giuda. Da te infatti uscirà un capo, colui che pascerà il mio popolo, Israele.
A Gerusalemme si tiene il Gran Consiglio da Erode con i sommi sacerdoti e i teologi, gli scribi, ecco, e si informa dove è nato il Messia e ha la risposta. Con la prima cosa da constatare è che il senso di Israele e della scrittura, della parola di Dio di cui Israele è depositario, è indicarci dove trovare Dio. Non trovo Dio al di fuori di dove si è rivelato. Per cui, come dice il Salmo 87, tutti i popoli diranno: là siamo nati, cioè è in Israele che troviamo il Dio che si è rivelato. E al di fuori di dove si rivela non lo trovi, te lo inventi. Quindi è interessante, il secondo dove di Dio è proprio la scrittura, la promessa fatta di Israele, la storia di Israele, la parola di Dio che la racconta e che me lo fa vedere chi è e dove trovarlo. Come la stella e la luce della ragione che ti guida a desiderare oltre, così la parola di Dio e ti illumina nel cercare oltre. E ti dà anche i criteri. Dov'è che si trova? Non a Gerusalemme. In Betlehem, il più piccolo tra i capoluoghi di Giuda. Cioè, tutta la scrittura mi insegna a trovare Dio in un luogo diverso da dove pensavo. La scrittura mi presenta un Dio piccolo, un Dio umano, un Dio che è simpatia, un Dio che è carne, che è condivisione, che è fragilità, un Dio che non è come il re Erode, il re dei Giudei, è esattamente il contrario, un Dio che è umile e povero, perché? Perché è un Dio amore. Quindi tutta la scrittura mi educa a ripensare Dio in modo da poterlo trovare, perché ogni uomo ha un'immagine falsata di Dio, ognuno cerca Dio a modo suo, e se non cerca Dio, cerca un assoluto che per lui equivale a Dio, Dio è l'assoluto. Dove tu agganci la tua esistenza, fosse anche il tuo dubbio, l'agganci a quella, fosse anche la tua rettitudine, quello è il tuo Dio, quindi l'agganci a quella. Ora la scrittura mi fa vedere un Dio che è diverso, che assume dell'uomo tutti quegli aspetti che l'uomo non vuole assumere e che sono i più veri di tutti, il limite, la carne, la fragilità, la debolezza, la mortalità. C'è un Dio che è simpatia totale con l'uomo. E tutta la scrittura mi parla di questo Dio che desidera stare con l'uomo e che ha una storia comune con l'uomo e il cui criterio è proprio l'amore, e la caratteristica prima dell'amore è di restringersi, farsi piccolo per lasciar posto all'altro, che è la caratteristica fondamentale di Dio. Si è fatto talmente piccolo che qui non occupa nessuno spazio, a differenza di noi, per lasciare spazio a tutti. Tanto invisibile che uno può anche dire che non c'è. Pensate, se non c'è lui c'è niente. Non è ingombrante. L'amore non è mai ingombrante. Assoluto rispetto della libertà, assoluta discrezione, ma assoluta presenza. Tutto ciò che è per lui, e attraverso lui, e da lui. Quindi il secondo luogo della presenza di Dio è la parola che mi mostra chi è lui.
A margine notate come testo ha grande attenzione per i sentimenti in senso profondo, non superficiale, epidermico. Il re Erode fu turbato, avendo udito. Più sotto si dirà che, avendo visto la stella, gioirono i magi. Ecco, c'è una successione di un sentire che è spirituale, il turbamento e la gioia. Magari il tema si riprenderà dopo. Versetto settimo. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, investigò con cura da loro sul tempo dell'apparizione della stella e, inviatili a Betlehem, disse: andate ed esplorate con cura circa il bambino e quando l'avrete trovato notificatemelo perché anch'io venga ad adorare lui.
Si nota subito la differenza tra i magi, Erode, ma anche gli scribi e i sommi sacerdoti. Gli scribi e i sommi sacerdoti sanno, ma non vanno. Non basta sapere. Anzi, ciò che sanno diventa per loro l'idolo, la sicurezza, come noi tante volte ci chiudiamo nelle nostre sicurezze e non ci interessa della verità o della realtà. Le nostre sicurezze. So che è così, basta. Erode si interessa anche della realtà, ma con quale spirito? Per adorarlo, cioè per divorarlo con la bocca della spada. Il che vuol dire che ci può essere un modo di sapere non impegnato che non giunge mai alla verità, pur conoscendola. Anzi, si fa alleato complice di chi uccide la verità, non esiste la scienza neutra. O serve per raggiungere qualcosa di positivo o per distruggere qualcosa di positivo, non è mai neutra. È sempre a servizio di un re, dipende se è re Erode che distrugge o del re che libera. È interessante che anche i magi, senza saperlo, almeno nell'intenzione di Erode, diventano emissari di questo re, cioè dovrebbero informarlo su quando. Erode è preoccupato del quando, perché così fa bene i suoi calcoli e riesce a intervenire in tempo per far fuori tutti.
Sto pensando, mi formulo un piccolo rilievo, è vero, nella conoscenza della scrittura può esserci anche il rischio di un utilizzo, o quantomeno il rischio di una conoscenza che non è salvifica. Penso che altrove anche si troverà più innanzi, dico, rispetto a questo capitolo, l'utilizzo della scrittura da parte di Satana che si oppone a Gesù, e certo è una conoscenza della parola, ma non è una comprensione e non è un lasciarsi prendere e un lasciarsi salvare dalla parola. Versetto 9. Ora essi, udito il re, partirono. Ed ecco la stella che avevano visto sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra dove si trovava il bambino. Ora, vedendo la stella, gioirono di gioia grande assai.
Con la stella riappare, si suppone che fosse scomparsa. Ed è vero, mentre noi leggiamo la scrittura scompare la stella, cioè la ragione si oscura, un po' come le stelle quando viene il sole. Perché davvero Dio si rivela in modo molto diverso di come noi lo pensiamo attraverso la scrittura. Dopo aver letto la scrittura però la ragione ha una luce nuova, una luce molto più forte. Alla luce stessa di Dio e sa dove trovare. Difatti la stella, dopo la scrittura, rivela il luogo dove è nato. Ed è interessante questo luogo, perché non si dice che luogo era. E invece si cambia subito registro. Si fermò sul luogo, provarono grandissima gioia. Il che vuol dire che tu scopri il luogo attraverso la gioia. Il che vuol dire che la gioia è il terzo luogo dove incontri Dio. Il primo è la ragione che ti muove a cercarlo, il secondo è la scrittura che ti indica dove cercarlo, il terzo è la gioia del cuore che te lo fa trovare. Perché la gioia ce l'hai davanti alla presenza, come il desiderio davanti all'assenza che muove alla ricerca, la gioia è il segno della presenza. Noi forse non siamo abituati a considerare la gioia, ma la gioia è il segno definitivo di Dio, il contrario dell'assenza. Oggi la nostra gioia, mentre viviamo, è sempre molto provata perché Dio è presente e assente, si manifesta e si oscura, ma certamente la gioia è il suo rivelarsi. Dov'è Dio? È nella gioia. La gioia ti indica dove Lui è, perché Lui è presenza, è amore, e la gioia è la presenza dell'amore. Quindi dovremmo imparare a valutare molto di più la gioia del cuore. È lì che si scopre Dio, non altrove. Non è nell'abolizione dei sentimenti o in chissà che strane ascesi o ricerche solo intellettuali o scientifiche. No, è giusto ricercare, è giusta la scrittura, ma Dio lo trovi nella gioia del cuore. La gioia è il segno della presenza, è proprio il profumo di Dio, lo avverti. È proprio di Dio dare gioia, è proprio solo di Dio dare gioia senza causa, perché Lui è la gioia. E l'uomo sostanzialmente cosa cerca nella sua vita? La gioia. E dove la trova? Davvero lì è segno che è Dio, è lì che è nato Dio. Per questo le parole di Gesù sono la buona notizia, cioè la notizia della gioia, del dono di Dio. E i pastori annunciano, vi annuncio una buona notizia che è di grande gioia per voi. Cioè l'uomo è fatto per questa gioia, dove la trova lì è Dio. Altrove è inquieto, perché non è ancora a casa sua.
E sopra dice appunto turbamento. Potremmo dire anche contrarietà, contraddizione, disappunto, confusione. Qui si dice gioia, potremmo dire consolazione, armonia, concordia. Versetto undicesimo. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e prostrati adorarono lui, e aperti i loro tesori, offrirono a lui doni, oro e incenso e mirra.
Ecco, finalmente, dove c'è questa gioia, entrano in casa. Prima erano fuori. Fuori dal luogo dove c'è la casa dove c'è il bambino è il Signore, e Maria sua madre, e sono sempre nominate insieme, il bambino e Maria sua madre. Non trovi il bambino senza Maria. Maria rappresenta la madre, il popolo, la Chiesa. Non trovi Cristo senza la mediazione dei fratelli. Non trovi Dio che è Padre senza la comunità dei fratelli. Quindi questa ricerca di Dio non è un fatto solitario che io me lo trovo e me lo consumo dentro di me. Lo trovo sempre con sua madre, cioè con la sua radice, con tutti gli altri, che è la sua carne. Non trovo Dio al di fuori della carne dei fratelli, della comunità, della Chiesa, di chi prima di me già l'ha trovato e quindi lo trovo insieme a loro. E il quarto dove lui abita è l'adorazione. Ecco, adorare è l'oggetto del desiderio, è il conseguimento del desiderio, è il baciare, portare la bocca. Ecco. Qual è la quarta presenza, il quarto dove del Signore? È l'adorazione, cioè il desiderio che trova il suo appagamento nel bacio, nell'adorazione, nella comunione di vita, nell'amore. L'adorazione è amore, adorare è amare. Ma non è solo amare vagamente come desiderio, è il conseguimento dell'amato. È sempre davanti all'amato l'adorazione. E il quarto dove dell'uomo è questo amore pieno per il Signore, questa comunione d'amore con Lui, che è il fine di tutto il Vangelo di Matteo. Alla fine i discepoli adoreranno, si porta gli discepoli che finalmente adorano, cioè che raggiungono l'oggetto del loro desiderio. E l'oggetto del desiderio dell'uomo è Dio, fin dal principio. Ma non si ferma qui. C'è una quinta presenza più profonda, e questo è il dove definitivo, che è il Natale dei Magi stessi. Gli offrono in dono, dal loro tesoro, oro, incenso e mirra. Il tesoro dell'uomo per Matteo è il cuore dell'uomo, dove il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. E loro offrono dal loro cuore i tre doni. Il primo è l'oro, che rappresenta tutto ciò che è visibile, che è bello, desiderabile, tutto ciò che hanno, loro offrono tutto ciò che hanno e sono. Così diventano come Dio, che offre all'uomo tutto ciò che è ed ha dato se stesso. Quindi in questo dono reciproco l'uomo diventa come Dio, è il Natale dell'uomo figlio di Dio, che ci viene raccontato. Poi gli offrono incenso. L'incenso rappresenta l'invisibile, il divino, la preghiera, ciò che desideri e non hai. Gli offrono ciò che hanno e anche ciò che non hanno e desiderano. E l'uomo è qualificato soprattutto da ciò che non ha. Agli altri animali non manca niente, c'han già tutto. L'uomo è qualcuno al quale manca sempre l'essenziale. Offrono anche questa mancanza, che diventa desiderio, rappresentata dall'incenso. Il desiderio è il luogo pieno di comunione per sé, che va oltre te, va nell'altro. E poi il terzo dono, la mirra, richiama quella che sarà usata dopo la sua morte nel sepolcro e serve per curare le ferite, per ungere pietosamente i cadaveri. Rappresentano le ferite e la mortalità, tutto ciò che abbiamo e non vorremmo avere, le nostre ferite, i nostri limiti, il nostro male, la nostra morte. Costoro offrono al bambino tutto ciò che hanno, tutto ciò che desiderano e tutto ciò che non desiderano e che hanno, i limiti, le mortalità e le ferite. Quindi c'è questo scambio pieno di doni. Come il Signore ha donato tutto se stesso a noi, così noi doniamo tutto a Lui e diventiamo come Lui, che dona tutto. E allora in questo brano ci si presenta, dicevamo, il Natale dell'anima, ecco, il Natale di ciascuno di noi. Questo è il senso dell'Epifania, che Dio si rivela a ciascuno di noi e noi diventiamo uguali a Lui attraverso il dono di noi stessi. E questo quinto è il dove definitivo della nascita. Nasciamo noi uguali a Lui.
Ma dei tre doni simbolici qui elencati, ascoltando adesso, mi colpiva il secondo, l'incenso, un velo vaporoso, profumato, che appunto vela e però svela anche, rivela la presenza attraverso il profumo. E attraverso il mistero anche. Il profumo che si fa fumo anche, che vela e svela la presenza del Signore. Leggiamo il versetto conclusivo, dodicesimo. Ammoniti in sogno di non tornare da Erode, per altra via si ritirarono nella loro regione.
e nei primi due capitoli di Matteo escono per 5 volte i sogni che vengono da Dio. Sono interessanti i sogni di Dio, sono ben diversi dai nostri, ma non ci fermiamo su questo. Cioè, il cuore puro ha i sogni di Dio, l'uomo realizza sempre un sogno, dipende da qual è. E Dio si rivela nel sogno, cioè nelle profondità dell'uomo, e il sogno di Dio è più efficace nella storia di tutto il potere dell'uomo, e alla fine la storia realizza il sogno di Dio, grazie a Dio. E questi cosa fanno dopo aver fatto tutto questo? Perché non stanno lì? Tornano al loro paese. Il loro paese è il luogo definitivo dove è il Signore. Una volta che il Signore è nato nel loro cuore, ovunque andranno, lì c'è il Signore. Quindi questo tornano al loro paese, in greco c'è anekoresan, fagli anacoreti. Cioè, si ritirano dove erano prima, ma non sono più come prima. Ovunque andranno, portano ovunque questo dove, che è il cuore nuovo, che è l'uomo nuovo, a immagine del Figlio. E come vedete allora questa storia dei magi, per questo credo è affascinante questo racconto nella tradizione popolare, e rappresenta il cammino di ricerca, è tipico di ogni persona, mosso dal desiderio di conoscere, di andare oltre, di cercare, di trovare, di amare, di gioire, di donare, di essere come Dio. Ed è ciò che il Signore ci fa, è la nostra nascita a figli di Dio. E poi ovunque torniamo, è interessante, tornano da dove erano partiti. Cioè nella tua vita quotidiana che ormai vivi il dove di Dio, vivi da figlio di Dio. Una volta che hai fatto tutto il cammino di ricerca, ritorni al principio, ma sei totalmente diverso tu. Hai scoperto qualcosa di importante e te lo porti dentro e lo porti ovunque vai. Ecco, preghiamo il Signore che la fine della festa del Natale non sia semplicemente la liquidazione del presepio e le diete per ritornare in linea, ma sia davvero invece questo portarsi dietro ovunque andiamo per tutta la vita costui che abbiamo incontrato.
Forse può essere utile anche in questo caso avere dei testi supplementari, almeno qualche testo.
Il Salmo che abbiamo visto 87, poi il Salmo 72, Isaia 60:1-6 e Romani 1:18-23, Sapienza 13:1-9. Come può essere utile allora interrogarci un po' adesso, no? Su questo dove, ecco, dov'è il Signore? Ecco, è nel desiderio, è nella ragione che cerca, è nei piedi che camminano, è nelle scritture che ti indicano, è nella gioia del cuore, è nell'adorazione, è nel dono, è nel ritorno a casa, come uomini nuovi. Ecco, rivedere un po' tutto il cammino della nostra vita, cosa significa.
Mi sento di suffragare quest'ultima annotazione, cioè che il dove è dove vivi, dove ritorni, ma non sei più lo stesso, sei cambiato. E allora trovi che la realtà in cui vivi è qualcosa di più di quanto prima sperimentassi e qualcosa di più ancora di quanto tu potessi sospettare o desiderare. Dio non è altrove che lì, è lì. Bene, sospendiamo qui qualche minuto per raccogliere risonanze e indicazioni che ci hanno colpito.
Io volevo dire che a proposito della gioia che è data solo dall'aver trovato il Signore, ecco, mi veniva in mente la formula di quando si diceva la messa in latino e un sacerdote, magari anche vecchio, anche cadente, diceva: introibo ad altare Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Quindi questa gioia di aver trovato il Signore trasforma anche la vecchiaia di una persona in qualche cosa di gioioso, è veramente una cosa molto consolante.
A noi, Filippo, non resta che confermare, è proprio così. Che è consolante, andando avanti con gli anni, dire qui letifica di juventutem meam, si diceva una volta, adesso cominciamo a dirlo anche noi dentro, ogni giorno. Buon segno. Segno che si è andati avanti con gli anni e non si è rinscemiti del tutto.
Io quello che penso che mi accade, anzi, è questa sensazione di un Dio che si fa trovare, che però sfugge anche nei momenti di aridità, nei momenti in cui sembra mancare la grazia di Dio, che quando è presente fa avvertire questa gioia, questa pace profonda, e che però quando si sente mancare ti lascia solo alle tue forze, ti fa quasi pregare di poter possedere questo cuore puro, e mentre si chiede questo, avverto anche il desiderio del male che desidero compiere, e della volontà di non, contro la mia volontà, contro la volontà di farlo, e però questo desiderio di compierlo, questo desiderio di non resistere più alla tentazione che mi viene offerta, e questa fatica a resistere al male che invece si appare come una cosa bella, quasi desiderabile, che poi immancabilmente so che produce morte ontologica e esistenziale prima di tutto. E d'altra parte c'è questa scheda che si oscura, che fa desiderare quasi di essere già faccia a faccia con Dio, con questo infinito, questo assoluto che ti riempie di pace eterna. Ecco.
Sì, però tu vedi che si arriva attraverso un lungo cammino, e Dio è presente non solo nella gioia, è presente non solo nella ricerca, ma nel desiderio. È presente non solo nel desiderio, uno desidera ciò che gli manca, nella mancanza, è presente non solo in ciò che gli manca, ma la mancanza è sofferenza, è travaglio, quindi sono varie forme di presenza, l'importante è che sia un cammino e non bloccarsi su uno. Cioè davvero la vita è un cammino, tant'è vero che quando crede di essere arrivato ritorni al principio, tornano a casa loro a vivere che cosa? Lo stesso cammino di ricerca, perché tutta la vita è ricerca e desiderio, che non si spegne, che va indirizzato, illuminato dalla scrittura, trovato nella gioia del cuore, adorato e scambiato nel dono, ecco, ma è sempre un cammino, quindi non... E il Signore quindi non ci lascia mai soli, è presente in ogni livello del cammino.
Questo del cammino voglio sottolinearlo anch'io, perché proprio stavo pensando che il Dio che viene, che quindi percorre la più parte del cammino verso di noi, desidera anche che si compiano dei passi. E i pastori, racconto di Luca, e i magi camminano, cioè fanno così, che passo segua passo, in una gradualità, in una progressione, per cui a un certo punto si arriva. Non è un balzo, non è una illuminazione improvvisa. Così anche per noi. Vengo.
Io stavo pensando che magari, come i sommi sacerdoti, ho letto la scrittura, però mi manca sia il coraggio di incamminarmi che soprattutto quello di aprire tutto il mio tesoro e regalarlo tutto. E preferisco magari trincerarmi nelle mie sicurezze, cercando di difenderle disperatamente. E magari c'è invece il Signore che mi sta cercando e mi chiede dove sono, come in Genesi 3.
E se noti, quando il Signore ci chiede dove sei, non fa altro che visibilizzare ciò che noi viviamo. Non sappiamo dove siamo, siamo confusi, difatti erano nascosti per paura. Cioè, quando noi siamo nascosti a noi stessi e siamo presi dalle nostre paure, Lui è ugualmente presente nella domanda dove sei, che in fondo è quel desiderio di autenticità che tutti abbiamo, no? E anche lì è presente. Non bisogna starci troppo, se no star sempre a giocare a nascondino tra le piante. Ecco, bisogna anche uscire allo scoperto, però anche quello fa parte del cammino e ci accompagnerà anche sempre un certo nascondimento. Sì. Cioè, voglio dire, ciò che noi desideriamo, quella purezza, quella limpidezza e cristallina, sarà alla fine. Ora però un cammino progressivo, questo sì. E il principio del cammino è avvertire anche la confusione, non so dove sono.
A me era piaciuto quel concetto iniziale del ben venga l'insoddisfazione. Pensando alla mia giornata, sono molti momenti di insoddisfazione perché non ho fatto quello che mi ero prefissa, perché le cose non hanno girato come volevo, insomma per tante ragioni. Però mi sembrava che ricordandomi il concetto di tristezza, che è bene che non accompagni, no? Se ne era parlato tempo fa. Allora in questa insoddisfazione c'è il principio del dove trovare, del dove ricercare se abbandono la tristezza e se invece penso che forse proprio lì può incominciare anche un momento di gioia, anche se nel momento non mi sembra che ci sia. Ecco, questo mi dà una grande speranza.
Sì, credo che sia importante leggere anche l'insoddisfazione come stimolo alla ricerca, per cui non intrappolarsi dentro. Cioè, quando c'è qualcosa per cui non son fatto, c'è la tristezza, giustamente. Cioè, se una cosa è cattiva, giustamente sono triste. Lì il cammino di ricerca, perché non son fatto per quello. Quindi, ma non chiudersi dentro. E credo che tutti noi tante volte la sera siamo insoddisfatti di quel che abbiamo fatto, ma per sé, e credo c'è qualcosa di più profondo. Anche quando anche avessi fatto tutto nel miglior dei modi possibile, mi manca la cosa più importante, che non è ciò che ho fatto io, per cui non mi interessa neanche più che tanto. Sì, è giusto che sia responsabile dei miei atti, ma c'è qualcosa di molto più grande verso cui cammino e che mi rende pienamente responsabile anche.
Io ho due cose che mi hanno colpito soprattutto e poi una curiosità. La prima cosa era aperti i loro tesori. Alla fine del testo abbiamo capito bene cos'è l'oro, cos'è l'incenso, cos'è la mirra, però devo confessare che mentre Filippo leggeva ho avuto proprio come questa sensazione come di sorpresa, no? Aperti i loro tesori. E nella mia esperienza personale, più di una volta mi sono resa conto che il tesoro, il talento, quello che tu puoi offrire a Dio e agli altri, non è così scontato che tu lo sappia, e quindi c'è anche un valore in più. Cioè, come tu hai detto altre volte, Dio ti conosce, ti chiama per nome, Lui sa dove sei più tu, e quindi anche nella vita quotidiana qual è il meglio di te che tu puoi dare. E ho avuto proprio questa sensazione, come dire, apro il mio tesoro e io per primo scopro qual è. Poi un'altra cosa che forse è stata ancora più importante, quando tu hai detto Erode è preoccupato del quando, e devo dire che forse nella mia lacunosissima conoscenza del Vangelo, uno dei punti in cui mi rifugio quando vedo, non so, i bambini che muoiono, le cose terribili che succedono, ma soprattutto quando degli innocenti soffrono, e lì proprio uno si dice: ma Dio dov'è? E soprattutto le persone che conosci, che pensano, ti credono, uno che sa tutto, uno vicino a Dio, vengono a dirti: e allora come la mettiamo? Quando succedono queste cose? E lì tu ti imbrancoli nel vuoto e dici: Dio, dammi una risposta. E invece in questa parte, in fondo, Erode si preoccupa del quando e poi ammazza una quantità di bambini e ci riesce. E Dio non interviene, però nel brano, nella storia del Vangelo, noi vediamo Cristo nascere e morire e riusciamo a capire che anche quella strage aveva un senso, anche quel quando aveva un senso. E quindi anche questa è stata una cosa che mi ha colpita molto. E invece l'ultima cosa è una conferma che volevo, perché il testo finisce dicendo: tornano per un'altra strada. Volevo essere sicura di aver capito che anche questa strada diversa che loro fanno è una conferma del loro cambiamento. Cioè, tornano al posto di prima, ma per un'altra strada, perché sono cambiati. È tutto.
È tutto più tante altre cose sempre. La scrittura c'è tutto, più tante altre cose. Comunque è vero che proprio nel momento in cui apriamo il nostro tesoro per donarlo, diventa un tesoro, se non semplicemente un baule pesante che ti porti addosso e che ti schiaccia. E comunque penso questo brano ci può aiutare un po' adesso a riprendere il cammino del Vangelo di Matteo, perché ci fa vedere i vari dove dell'incontro, e sono tanti, e sono tutti incontri, però tutti questi vari incontri puntano a un incontro definitivo, che è quello dello scambio dei doni, in cui uno diventa come l'altro, e poi torni per altra via, dove eri prima, perché sei diverso. Ecco, sei nato, è proprio il Natale dell'anima, ecco, raccontato in questo racconto dei Magi, il Natale di ciascuno di noi. E credo che il loro fascino era chiuso in questi uomini pellegrini viandanti, che lasciano tutto, chissà cosa vanno a cercare. È l'emblema dell'uomo, cosa cerca l'uomo? Mica può star contento. E cerca proprio ciò di cui ha bisogno per essere uomo, dove lui è. Bene.
Potremmo continuare, ci fermiamo qui. Proseguendo però nella ricerca, nel camminare verso il dove.